Buonasera da Andrea Monti, questo è l'Orizzonte delle 20. Questa sera parliamo di lavoro. In particolare del cosiddetto DDL lavoro che è stato approvato alla Camera e che passa al Senato. Ma nell'ultima parte parleremo anche di una vicenda di lavoro non legata direttamente a questo disegno di legge, di una storia che arriva da Prato. Cominciamo però, come vi dicevo, dal DDL lavoro, da questa legge che complessivamente, se sarà approvata, aumenterà ancora la precarietà del mercato del lavoro italiano. Ve ne cito velocemente alcuni punti. C'è la questione delle dimissioni automatiche di chi si assenta per più di 15 giorni o del termine previsto dal contratto collettivo senza giustificazione, si assenta senza giustificazione e però il rischio è che questo renda più facili dei licenziamenti mascherati, facendo perdere fra l'altro il diritto all'indennità di disoccupazione a chi resta a casa. Altra questione, i contratti in somministrazione. In sostanza si riducono i limiti che esistono per le aziende di usare questi contratti. C'è un limite al momento che riguarda la percentuale di contratti in somministrazione che si possono usare rispetto ai propri lavoratori, lavoratrici a tempo indeterminato. Questo limite, secondo questa legge, resta, ma appunto diventa meno vincolante, senza entrare poi nei dettagli di come questo succede. E infine, ma solo per citarne alcuni aspetti, la questione dei lavori stagionali. Questa legge stabilisce che i lavori stagionali non sono solo quelli indicati da un elenco specifico di un decreto di diversi decenni fa, ma allarga, per esempio, dice, si può trattare anche di attività organizzate per fronteggiare intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno. In sostanza, si potrà assumere più facilmente con contratti stagionali se questa legge sarà approvata in via definitiva. Buonasera Ivana Veronese, segretaria confederale della UIL.
Buonasera Andrea, a lei e a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
Insieme alla CGIL, voi nei giorni scorsi avete manifestato contro questo disegno di legge che, dicevo, nel complesso rischia di rendere ancora più precario il lavoro in Italia.
Assolutamente sì, lo abbiamo fatto martedì pomeriggio, andava in votazione questo disegno di legge alla Camera, poi è stato votato ieri sera. Lo abbiamo fatto perché riteniamo che sia un decreto che la ministra dice semplifica e toglie oneri amministrativi. Nella realtà toglie lavoro a tempo indeterminato a lavoratrici e lavoratori e toglie anche costi aziendali. Lei elencava una serie di temi sulla somministrazione, sulle dimissioni per fatti concludenti, che per noi sono temi che liberalizzano ad esempio molto la precarietà. Ad esempio il fatto del 30%, se sono assunto a tempo indeterminato per un'agenzia e quindi un'agenzia in somministrazione e vengo mandato a tempo determinato in un'azienda utilizzatrice, si doveva rispettare una percentuale del 30% delle lavoratrici e lavoratori assunti a tempo indeterminato con dentro sia i contratti a termine diretti che quelli in somministrazione. Ecco, adesso invece la somministrazione a tempo determinato sarà fuori da queste percentuali per quei lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia. Questo vuol dire che ci potranno essere aziende che avranno una percentuale di lavoratori a contratto a termine, quella in somministrazione a termine potrebbe essere anche il 50% o 60% dell'organico, cioè questo diventa veramente un problema. Invece che cercare di stabilizzare il lavoro e dare un futuro anche ai tanti giovani che stanno cercando una stabilità lavorativa per crearsi un futuro, noi continuiamo a incrementare la temporaneità. La stessa cosa dicendo che si può assumere a tempo determinato senza causali, sempre tramite agenzie di somministrazione, per chi è in disoccupazione da almeno 6 mesi, per chi è in cassa integrazione, per persone svantaggiate o fortemente svantaggiate. Ecco, sono persone che avrebbero diritto a giocarsi anche un'opportunità, diciamo, un po' meno a termine. Quelle rischiano proprio di rimanere sempre e solo in contratto a termine in somministrazione. Questo per noi è grave e inaccettabile, per cui abbiamo manifestato e adesso vedremo quando va al Senato. Questo governo tira dritto. Da una parte dice che c'è un sacco di lavoro a tempo indeterminato, se poi guardiamo i dati delle attivazioni, cioè quando le aziende assumono, devono comunicare al Ministero del Lavoro come stanno assumendo. L'80% di quelle assunzioni vengono fatte con contratti precari, tra la somministrazione a tempo determinato, i contratti a termine, ma anche altri tipi di lavoro, il lavoro a chiamata, la stagionalità. Quindi, insomma, i dati che vengono dati dicendo che tutto va bene, nella realtà nascondono un sacco di precarietà che si sta creando. Con questo decreto si crea ancor più precarietà.
Salvo sorprese, questo DDL sarà approvato anche al Senato e quindi diventerà legge. Io lo chiedo come pensate di andare avanti, se pensate di farlo, come immagino, nel contrastare questo provvedimento e in generale sulla questione della precarietà.
Sì, chiederemo appena avremo la data della votazione al Senato di fare un altro presidio. Tenga conto che è anche un problema farsi dare una piazza per fare un presidio, nel senso che ci avevamo provato una settimana prima, non ce l'hanno data, questa volta siamo riusciti ad averla, però comincia a essere un problema anche per il sindacato confederale chiedere una piazza per fare un presidio. Quindi si possono fare presidi solo in determinate piazze, solo per poche persone. Ecco, cominciamo ad avere problemi anche nel manifestare liberamente, tra l'altro abbiamo fatto un presidio pacifissimo, però cominciamo ad avere problemi anche ad ottenere le piazze, e anche questo è un problema rispetto alla nostra democrazia e alla libertà, appunto, di poter manifestare un dissenso su questi disegni di legge, appunto, che danno il via alla precarietà.
Ivana Veronese, segretaria confederale della UIL, grazie per essere stata con noi.
Grazie a lei, buona serata.
Di questo DDL e del percorso storico in cui si inserisce, perché la precarizzazione del lavoro non inizia oggi, va avanti da decenni, abbiamo parlato con Marianna Filandri, che insegna sociologia delle diseguaglianze economiche e sociali all'Università di Torino.
Certamente possono essere avanzate diverse osservazioni critiche. Una delle più rilevanti riguarda l'ulteriore flessibilizzazione del mercato del lavoro. Il nostro mercato del lavoro si caratterizza per una flessibilità molto ampia dal punto di vista contrattuale, quindi la possibilità per le imprese, per i datori di lavoro, di assumere con molta facilità forza lavoro e solo all'occorrenza, considerando solo picchi di lavoro, solo eventi eccezionali. Questo DDL ulteriormente aumenta la flessibilità del nostro mercato del lavoro, che già si caratterizzava appunto per un ampio spettro di flessibilità.
Per quanto riguarda proprio il tema della flessibilità o precarietà, siamo in un contesto storico in cui la precarietà aumenta da decenni, con delle interruzioni a tratti o delle piccole marce indietro, penso per esempio qualche anno fa al cosiddetto decreto dignità, però insomma nel complesso, perlomeno in Italia, si va avanti in questa direzione, sembra una cosa quasi inesorabile che non si riesce a fermare o che non si vuole fermare. Le chiedo una valutazione su questo.
La scelta di regolamentare in qualche modo il mercato del lavoro è sempre una scelta politica. Il mercato del lavoro può essere regolamentato dando la possibilità di perseguire diverse forme di flessibilità. In questo caso la flessibilità che viene portata avanti è una flessibilità unicamente numerica o quantitativa, quindi una flessibilità che prevede appunto un cambio nel numero dei dipendenti. Non è affatto irreversibile, esistono realtà dove anzi siamo osservando dei cambi di tendenza, per cui un mercato del lavoro dove alcune riforme avevano portato avanti una maggiore flessibilità, adesso vedono invece un irrigidimento di quelle che sono le condizioni. La flessibilità ha dei costi che ricadono certamente sui singoli, ma anche sull'intera collettività. Do un dato: il numero di infortuni sul lavoro è un dato drammatico. Noi sappiamo che esiste una correlazione tra la diffusione del lavoro flessibile, precario, a termine e la probabilità di avere infortuni.
Quando lei dice ci sono delle situazioni, per così dire, in controtendenza, pensa per esempio alla Spagna, quello che è stato fatto negli ultimi anni?
Certo, c'è questo, ma ci sono anche degli studi di caso su singole imprese che hanno deciso di non promuovere una forza lavoro con contratti a termine, ma invece di basarsi unicamente su una forza lavoro stabile a tempo indeterminato, perché sebbene per le imprese sia conveniente la flessibilità numerica quantitativa, d'altra parte anche dei costi, ad esempio i costi del turnover. Per le imprese la ricerca e la selezione del personale hanno comunque dei costi.
Era Mariana Filandri, che insegna sociologia delle diseguaglianze all'Università di Torino. Tornando nello specifico del DDL Lavoro, dicevamo poco fa che tra i temi toccati c'è quello del lavoro stagionale. Di questo aspetto in particolare parliamo col nostro prossimo ospite, Alessandro Villari, avvocato giuslavorista. Buonasera.
Buonasera.
Allora, le chiedo concretamente cosa può causare una norma come quella prevista nel DDL per quanto riguarda il lavoro stagionale. Spiego un po' meglio rispetto a come facevo poco fa in apertura, un po' più nel dettaglio. La legge al momento stabilisce che i lavori stagionali sono quelli indicati da un decreto del 1963 che ne fa un elenco, la legge in vigore. La legge invece in discussione in Parlamento dice che vanno considerati lavori stagionali anche alcuni altri casi, attività organizzate per intensificazioni dell'attività lavorativa in certi periodi dell'anno, oppure lavori legati a, e cito testualmente, esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori o dei mercati serviti dall'impresa. Queste formulazioni, che par di capire molto semplicemente servono a far usare più facilmente i contratti stagionali, concretamente nei casi specifici poi cosa possono comportare?
Beh, intanto la norma è ancora più insidiosa di così, intanto perché è formulata in modo estremamente tecnico, perché si definisce norma di interpretazione autentica di una legge preesistente, quindi non è soltanto una norma che modifica per il futuro, ma che vuole riscrivere le regole del gioco anche per il passato. Di solito quando si usa questo tipo di tecnica legislativa è perché c'è già un contenzioso in corso che riguarda quel tema e si vuole intervenire a gamba tesa per impedire che ci siano ulteriori sentenze che mettono i bastoni fra le ruote alle aziende che utilizzano in modo intensivo il lavoro precario. E questo è proprio il caso. La norma in realtà originale, come è oggi, è ancora più estesa di così, perché è vero che fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica del 63, ma consente anche, sia pure entro certi limiti, ai contratti collettivi di introdurre delle ipotesi o di regolamentare in modo più specifico le ipotesi di stagionalità. E infatti i contratti collettivi, alcuni di questi contratti lo fanno, in particolare individuando dei periodi che sono spesso anche molto lunghi. Io ho in mente due casi: uno è quello del trasporto aereo, anzi dei servizi a terra del trasporto aereo, e l'altro è quello delle società autostradali, che per determinate categorie di dipendenti consentono di usare contratti stagionali per 7 mesi l'anno, che è una stagione, diciamo, come quella a cui siamo abituati adesso, un po' impazzita. Ecco, cosa diceva la giudice? C'è un contenzioso su questo. Perché c'è un contenzioso? Perché i contratti stagionali rispetto ai contratti a termine normali, diciamo, hanno anche loro una scadenza, ma non si applicano a questo tipo di contratti tutti i vincoli, per quanto nel tempo siano andati allentandosi, che invece ci sono per i contratti a termine normali. Quindi non c'è un limite di tempo, mentre i contratti a termine, dopo il decreto di dignità, possono essere utilizzati per un massimo di 24 mesi. Non si applicano il cosiddetto stop and go, per cui normalmente io tra un contratto e l'altro devo aspettare un periodo di tempo di fermo di 10 o 20 giorni. Non si applicano le percentuali, quindi non c'è un numero massimo di contratti stagionali che posso utilizzare, mentre c'è una percentuale massima di contratti a termine. E quindi per le aziende che si operano nei settori in cui il contratto collettivo già liberalizza abbastanza questo istituto, utilizzano contratti stagionali invece dei contratti a termine per prolungare a dismisura il periodo in cui un lavoratore può essere tenuto con contratti precari. Ho presente direttamente, ad esempio, il caso di esattori autostradali che vengono impiegati per 4-5 anni, mentre il massimo dovrebbe essere di 2 anni, proprio perché si alternano contratti a termine di 3-4 mesi a contratti stagionali di 7 mesi nell'arco dell'anno. E in teoria, se questi contratti stagionali fossero ritenuti non stagionali, questa durata dovrebbe essere molto inferiore, dovrebbero essere stabilizzati dopo 2 anni. Su questo c'è un contenzioso, ci sono numerose sentenze che dicono che questo tipo di clausole non sono esattamente legittime, perché stabiliscono esattamente il principio che, e arrivo a questa norma in discussione, in via di approvazione, che quel tipo di clausole non valgono, perché il contratto stagionale deve essere un contratto, dice la giurisprudenza, che è proprio caratterizzato dalla stagionalità intesa in senso stretto, quindi da questioni legate al ciclo, da questioni legate al clima vero e proprio, insomma. E quindi non so, in origine i contratti stagionali erano quelli legati all'agricoltura, quindi la vendemmia si fa in quel periodo lì, e quindi io soltanto in quel periodo ho bisogno del lavoratore. Altri tipi di coltivazione hanno raccolto, o altre situazioni o altre, diciamo, esigenze in tempi diciamo predeterminati, ecco, e legati al ciclo delle stagioni. Quindi, dice la giurisprudenza, non valgono per essere stagionali le esigenze legate semplicemente a picchi di intensificazione, che sono esattamente la formulazione della norma di interpretazione autentica. Mi viene in mente adesso un altro modo però in cui potrà essere utilizzata questa norma, cioè in quei contratti collettivi, in quei settori che al momento rispettano questi precetti, ad esempio nei pubblici esercizi, cioè tutta la ristorazione, i locali. Attualmente il contratto collettivo dei pubblici esercizi distingue le due ipotesi, cioè prevede che ci siano dei contratti stagionali per quelle attività che aprono soltanto alcuni periodi dell'anno, e quindi sono veramente stagionali in quel senso lì, e invece prevede una specifica causale di contratti a termine per picchi legati all'intensificazione, che può anche essere stagionale, ma che non è legata a un'apertura specifica. Non so se mi sono spiegato, la norma è molto tecnica. Però questo vuol dire che mentre oggi nei pubblici esercizi, bene o male, io posso usare contratti stagionali soltanto se ho la gelateria che apre 3 mesi l'anno, e per il resto devo fare contratti a termine, anche quando sono legati a questi famosi picchi di stagionalità indicati alle esigenze tecnico-produttive collegate ai cicli stagionali, come dice adesso la nuova interpretazione autentica, mentre prima devo fare contratti a termine, e quindi ho un massimo di 24 mesi, punto, e devo inoltre indicare le causali nei contratti che superano i 12 mesi, adesso invece potrò fare contratti stagionali sempre, sostanzialmente, perché sempre ce l'ho un picco, ce l'ho durante le feste, ce l'ho durante il fine settimana, ce l'ho in qualunque momento, e oltretutto sono gli stessi contratti collettivi che possono decidere a priori quando sono, quindi nulla vieta di introdurre anche nei contratti che oggi non li prevedono meccanismi o clausole come quelle dei contratti, tra virgolette, abusivi che ci sono oggi. Quindi una pratica che oggi in parte non viene adottata perché non è prevista, e laddove è prevista si presta quantomeno a essere dichiarata illegittima, e lo sappiamo che è così perché altrimenti avrebbero fatto una norma per il futuro e non anche per il passato. La tecnica legislativa qua è importante per capire di cosa parliamo, liberalizza sostanzialmente sempre il precariato, più di quanto già non sia.
Da un lato una legittimazione di un comportamento al momento dubbio dal punto di vista giuridico, dall'altra un aprire le porte a allargare quei comportamenti a settori in cui al momento quei comportamenti non ci sono, ad ambiti in cui non ci sono. Avvocato Villari, io la ringrazio e la lascio andare. Buona serata.
Grazie mille, buonasera.
Noi chiudiamo qui lo spazio dedicato al DDL Lavoro. Questa puntata dell'Orizzonte delle 20, ma come vi anticipavo, negli ultimi minuti parliamo di una vicenda che riguarda il lavoro e che arriva dalla provincia di Prato. A Seano oggi in particolare, questa è la località, davanti a una pelletteria, l'assessora regionale Monia Monni ha visitato il presidio sindacale da cui nei giorni scorsi è stato denunciato un pestaggio. Operai e sindacalisti hanno raccontato di essere stati attaccati da persone incappucciate con delle spranghe. La prossima volta vi spariamo, avrebbero detto gli aggressori. Due lavoratori e due iscritti al sindacato Sud Cobas sono stati medicati in ospedale, la procura ha aperto un'inchiesta e domenica sul luogo del presidio ci sarà una manifestazione. Abbiamo intervistato Sara Caudiero, che è coordinatrice del Sud Cobas e che, come sentirete, accusa direttamente l'azienda coinvolta di essere la mandante dell'aggressione. Da capire se questa denuncia troverà una conferma dal punto di vista giudiziario, la sindacalista dice che già altre volte delle aziende della zona hanno ordinato spedizioni di questo tipo. Sentiamo.
Due giorni fa, durante il picchetto che stiamo facendo di fronte a questa pelletteria qui a Seano, una squadraccia ha aggredito i lavoratori e i sindacalisti presenti al picchetto usando mazze di ferro e picchiando appunto chi stava facendo lo sciopero. Un fatto gravissimo che diciamo un tentativo da parte dell'azienda di mettere fine a una questione sindacale attraverso la violenza, un tentativo di intimidire chi di fatto sta scioperando e protesta per avere i minimi diritti sindacali, perché parliamo di persone che lavorano 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, senza alcun tipo di tutela e che appunto sono in sciopero per avere contratti regolari, per lavorare 40 ore a settimana, per cui un atto di intimidazione al picchetto che comunque sta continuando, il picchetto sta andando avanti, noi siamo qui fuori dalla fabbrica notte e giorno, continueremo a appunto anche fino a domenica che ci sarà, abbiamo chiamato una manifestazione qui proprio fuori ai cancelli della fabbrica per attraversare questo territorio del distretto tessile in cui questo sistema di sfruttamento è molto diffuso. E le quattro persone che sono state aggredite sono state portate al pronto soccorso, fortunatamente non ci sono starotte, però i lividi sono tanti.
Voi accusate direttamente l'azienda davanti a cui c'è il presidio di aver mandato queste persone a fare l'aggressione?
Sì, noi l'aggressione è un'aggressione, una spedizione mandata dall'azienda, certamente questa non è la prima volta che accade a Prato, è successo altre volte che ci fossero delle aggressioni violente ai picchetti sindacali, se ci fosse una statistica delle aggressioni ai picchetti Prato sarebbe in cima alla lista, e queste statistiche non ci sono perché in altri territori questi eventi sono più unici che rari, mentre invece a Prato succede molto spesso, sicuramente perché i scioperi sono molto duri, è una realtà molto dura da sindacalizzare, ma anche perché c'è un senso di impunità da parte delle aziende. Gli aggressori erano quattro persone italiane, i mandanti appunto, cioè sicuramente sono l'azienda.
Ma come funziona in questi casi? Voi poi la denunciate anche proprio formalmente alla magistratura oppure no? Nel senso, denunciate direttamente l'azienda?
Le persone sono state convocate in procura in merito alla situazione, ma noi lo diciamo esplicitamente, nel senso che è chiaramente un atto intimidatorio portato avanti dall'azienda. Noi diremo anche alla procura, come abbiamo fatto tante altre volte.
Qual è il contesto più generale del distretto tessile di Prato, del rispetto dei diritti di chi ci lavora e delle lotte per vedere riconosciuti quei diritti.
Prato è uno dei distretti tessili più grandi d'Europa, un territorio in cui le aziende sono per lo più medio-piccole e dove appunto la realtà dello sfruttamento è gravissima, dove persone quasi totalmente straniere, molti sono richiedenti asilo, vengono sfruttati appunto con questo sistema delle 12 ore al giorno, 7 giorni su 7. Le persone spesso lavorano senza contratto o hanno contratti a 4 ore, lavorano, diciamo, c'è lavoro nero, lavoro grigio, ma i turni di lavoro sono sempre gli stessi, dalle 8 di mattina alle 8 di sera, dalle 10 di mattina alle 10 di sera, anche notturno, e senza nessun giorno libero a settimana, senza il diritto alla malattia, alle ferie, un ritmo continuo di lavoro che di fatto per le aziende non si può mai fermare. Noi come Sud Cobas abbiamo questa campagna da diversi anni che si chiama 8x5. Le rivendicazioni della campagna sono di lavorare 8 ore per 5 giorni. Può sembrare antiquato dal momento in cui si fanno importantissime battaglie anche per la riduzione, di ancora più una riduzione rispetto alle 40 ore. Sono lotte che sono fatte più di 120 anni fa, però purtroppo a Prato sono rivendicazioni che vanno a mettere veramente in discussione la modalità produttiva che si utilizza per il tessile e l'abbigliamento, e sono qualcosa quasi di rivoluzionario, rivendicazioni che appunto possono portare addirittura anche le aziende a voler risolvere con la violenza una vertenza, decidere di arrivare appunto a usare la violenza e l'aggressione per fermare, intimidire e spaventare non solo i lavoratori di questo picchetto ma anche gli altri lavoratori che magari ragionano sull'ipotesi di iscriversi al sindacato, di iniziare a lottare per pretendere i loro diritti, quindi un messaggio che si prova a mandare anche un po' all'esterno.
Sono le 20:30, l'orizzonte delle 20 di stasera finisce qui. Tra poco su Radio Popolare continuiamo a parlare di lavoro dal punto di vista della sicurezza con Uscita di Sicurezza, subito dopo la pubblicità, un breve stacco. Buona serata da Andrea Monti.